L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra, sono Lara Montagna e staremo insieme fino alle 10 di questa domenica mattina di agosto, domenica 6 agosto. Un sentiero che si snoda tra Castagnola e Gandria e attraversa una zona dove esistono i resti di antichi oliveti e dove è stato reintrodotto l'olivo. Parleremo del sentiero dell'olivo e non solo con l'associazione Amici dell'Olivo. Le sue canzoni spesso ci ricordano le antiche tradizioni di paese, l'uso del dialetto, le ballate popolari. Davide Van de Sfroos ci racconterà del suo amore per la terra e lo farà a pochi giorni dall'unica tappa ticinese del cantante d'Acqua Dolce. Gli esperti dell'Ora della Terra risponderanno alle vostre domande e lo faranno come sempre sugli argomenti principali, oggi frutticoltura e orticoltura. 0848 03 07 07, il numero per intervenire, oppure potete scriverci un'email a oradellaterra@rsi.ch. Dalle 9.30 circa apriremo tutte le linee telefoniche e sarete liberi di interagire con noi, di fare tutte le vostre domande del caso. Un disco e si parte. Reduce da San Siro, dove ha riempito uno stadio intero, ma reduce anche dall'unica tappa ticinese che si è svolta giovedì sera a Bellinzona davanti a 2.000 persone. E Davide Van de Sfroos, il cantante d'Acqua Dolce, oggi è ospite dell'Ora della Terra per raccontarci del suo amore per la terra.
Rete 1. L'Ora della Terra.
Davide, benvenuto nell'Ora della Terra.
È un onore e grazie dell'invito.
Dunque, reduce da San Siro, tantissimi di coloro che sono stati a San Siro arrivavano proprio dal Ticino.
Effettivamente te nomina San Siro, che le sta un bel casot, come dicono, non tanto un bel fagor come il famoso demone diavolo, ma un bel casot. Sesme, sinanze, andre, un via vai continuo, promozioni, sul riscaldamento del pianeta Davide Van de Sfroos per essere pronti alla partenza. Poi però, come spesso avviene, subentra anche un minimo di meditazione zen, e quando esci sul palco di San Siro davanti a queste 20.000 persone ti comincia a dire, come dicevano i maestri, il passato è passato, il futuro non è ancora arrivato, quindi tutto quello che hai, ragazzo, è questo istante, goditelo. E dopo la prima canzone, che è di una tensione incredibile perché devi verificare che tutto funzioni tecnicamente, ti lasci andare finalmente all'emozione, quella vera, per poi rilassarti e lasciare spurtare un po' in giro anche a tutti i gelle che guarda, che sai canzone, che ti sostiene. C'erano molti elvetici perché si vedevano le bandiere. Adesso è interessante perché è il primo vero e proprio concerto dopo San Siro che si possa chiamare così, perché di cosine, di showcase, di partecipazioncine, roba in solitaria, in due, in tre, così. Va bene, abbiamo fatte tanti in questi mesi. Però l'unico vero concerto che c'è stato è stato San Siro e adesso in Piazza del Sole, Bellinzona, sotto il castello, come sempre. Credo che sia un altro di quei bei momenti dove devi dire ciao, godiamoci la serata.
Secondo te che differenza c'è tra un laghe e un paesano?
Gli abitanti del lago dal punto di vista agricolo sono abbastanza attivi, perché anche se il campo è poco distante dall'acqua, loro sono comunque paesani e contadini, non a caso gli acciameni paisan, proprio paisan, e non fa niente se abiti a 2 metri dall'acqua, così sei comunque, alcuni addirittura c'hanno il prato in riva al lago, c'hanno mucche, c'hanno capre, pecore, altri sono tagliaboschi, altri sono pescatori. La differenza non credo che ci sia in modo sostanziale, fa parte di tutta quella categoria di persone che ci siamo abituati. Sto anche scrivendo, ho scritto una canzone al riguardo che non è ancora stata pubblicata, si intitola Gli spaesati, no? Questi paesani che una volta erano tutto e adesso sembrano quasi degli irriducibili, dei naif o delle persone che si sono ostinate a vivere in un modo che magari sembra quasi essere stridente nei confronti di questo modo di vivere attuale. Però queste persone che ancora fanno il boscaiolo, ancora mungono a mano, ancora si ostinano a pescare nella notte con le reti, sono quelli che un domani noi probabilmente chiameremo quando andrà via la luce, perché sono quelli che sono ancora capaci di vivere senza tecnologia, senza cosa, e se li butti giù in un bosco nella notte con un elicottero, questi ne vengono fuori. Noi, alcuni sì, alcuni magari anche meglio, alcuni non lo so.
Magari qualcuno che ha avuto la fortuna di conoscere bene i nonni, di vivere in quel contesto, magari ancora sanno andare a funghi, ancora sanno riconoscerli, altri invece no.
Non mi piace autocitarmi, ma mi viene in mente un pezzo della macchina del zio Tony. Tatuage come Maori, ma nostalgia dell'oratori. Cioè, come dire, ci siamo diventati dei pezzi di mondo, perché qualcuno ci ha passato la palla, perché abbiamo preso in prestito una moda, un trendy, un tentativo di essere. Poi però ci guardiamo indietro, dentro questo specchietto della memoria, che è quel retrovisore importante dove, come quando guidi, devi sempre tenere presente, no? Anche se stai andando avanti, guardi sempre all'indietro. E quando guardi i nonni, i bisnonni, quello che facevano, le foto in bianco e nero, quello che è stato, provi una sorta di pelle d'oca, c'è un po' di nostalgia, un po' di invidia e un po' di riflessione, perché tanti stanno ritornando, perché hanno capito che probabilmente la spirale di questa velocità non è adeguata all'uomo, lo sta straziando, lo sta destabilizzando, lo sta squilibrando. E va bene tutto subito, tutto fatto, tutto comunicato, tutto digitale, digiroico, ma non è possibile che nella classe di mio figlio, che fa una scuola abbastanza così, che tende al progresso, scienze applicate, quindi vuol dire che al di là dello scientifico loro fanno anche ore di come dire, falegnameria, ore di cuoco, per fare l'esperienza anche manuale. Ecco, su 12, quando c'è stato il momento di tagliare una patata, si sono tagliati in 11, perché comunque non c'era l'abitudine a usare, cioè la manualità, che io non sono certo cresciuto come un contadino, ma sono cresciuto con contadini, pescatori, cacciatori, soprattutto giardinieri, un rastrello, una mazza, il seguilen, la cuez per mulal, tutte queste cose per l'aranza, no? Per mulare l'aranza, la cuez, la cosiddetta cote, due cosine le facevi perché volevi scimmiottare quello grande. Adesso, per far finta di essere un uomo grande, è più facile che usi un computer, perché il mondo epico probabilmente non è sparito, ma hanno spento un po' i riflettori su di esso. Poi se vai a scavare e guardare ne incontri.
Senti, ma io ho letto una volta un trafiletto, adesso non ricordo più su quale giornale, in cui tu raccontavi della transumanza delle mucche su una nave, tipo.
Capita. Era l'appuntamento era fisso, l'hanno filmato più volte. Adesso purtroppo il grande patriarca di questa famiglia non c'è più, è scomparso da qualche anno. I figli continuano e c'è questa migrazione di mucche che dalla sponda nostra del lago vengono portate sul monte di Colmenaco dall'altra parte, no? Che deriva dall'altra parte del lago, e là li lasciano per tutto il periodo che devono rimanere lì. E questa transumanza partiva per le strade del paese, io le sentivo passare alle 5 del mattino, un traghetto veniva adibito proprio per loro, uno di linea, venivano caricate tutte queste mucche e portate di là. Ed era la cosa più vicina al Far West che potevamo immaginare.
E questo fa un po' la differenza tra il passaggio dalla stalla all'Alpe in un contesto di montagna e in un contesto di lago.
Sì, 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 sì. Allora praticamente, come vedi tu, ci sono delle cose che avvengono magari al mare, cose che avvengono in montagna, cose che avvengono proprio sulle Alpi, in altissima montagna, e cose che avvengono vicino al fiume, vicino alle paludi. Chiunque è un paesan si adegua al suo clima, al suo modo di essere, alla sua cultura e anche alla sua tipologia di esistenza, no? Io ho visto contadini dell'Alto Adige, della Sardegna, della Barbagia, usi, costumi apparentemente diversi, ma quando poi ti siedi al tavolo, vai in Alta Valtellina, uno tira fuori un coltello, lo chiama patada, perché praticamente è il coltello sardo, qualcun altro tira fuori il fulcen, il tremezzino, qualcun altro in Valtellina c'ha la mela, che è quello che viene fuori, qualcun altro c'ha magari un serramanico di un certo tipo, che qui non è in uso, cioè, e tutti hanno la roncola, il bottatoio, cioè gli attrezzi sono molto simili, cambia il nome, quello che la gente fa, la fatica li accomuna, il sudore ha sempre quel nome, lo sforzo ha sempre quel nome, sia che tu parli in sardo, sia che tu parli in piemontese o in romancio.
Di canzoni che passano, tue canzoni all'ora della terra ce ne sono sempre canzoni naturalmente legate alla terra, di più alla terra, agli animali, alle persone, ma ce n'è una davvero che vogliamo passare adesso, che secondo te è perfetta per questo programma, L'ora della terra?
Nell'ora della terra la canzone che si lega di più al discorso terra e convivenza con essa, compresa gli abitanti non solo umani, è Lo Sciamano. La canzone Lo Sciamano è Quante impare t'aves l'userta e il sasel sarà più se grosso anche mo. Cioè, io lì, in una sorta di sogno, ho mescolato tutti gli elementi della terra, gli elementi della, come dire, sì, chiamiamoli dell'antropologia che riguarda il vivere anche a contatto con gli animali in modo tribale, in modo un po' anche fantastico, ma ho tenuto i piedi piantati fortemente a terra con uno sguardo verso l'acqua, il cielo, l'aria, il vento e perché no anche il fuoco del sole.
Grazie per essere stato con noi oggi, buon concerto e buona fine stagione con poi l'arrivo delle mucche all'Alpe, quindi probabilmente torneranno in traghetto.
Io vi ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori e ovviamente grazie anche perché chi fa questo tipo di musica non sente spesso la sua canzone in radio, come capita invece per quelli che ovviamente sono in hit parade o mainstream, come si dice oggi. Quindi grazie di cuore alla terra e a tutti i suoi spiriti.
Rete 1, L'ora della terra.
E quante impare t'aves l'userta, el sasel sarà più se grosso anche mo. E quanche il ragnel tira la tela, sia l'acqua che il sulla farambrela. Far da tri rondi che cule in arreda, sciapenciola nigula de mila muschit. Le una lama de luz rifletuda, quella dell'onda che solta in selec. E quante impare t'avesse lì che veden, t'imparere da guardando il fondo, e il punto se bagna, se l'acqua la dunda, la breva, ma dalla passa suga. O meno dona con te il sogno fa de paia, guarda con ti ecce, ma impara sarai, impara la danza della margherita, impara curvas senza scepas. Brisa de nes, erba de buffalo, ora sapi
anei fa de fer che pende in giù del mur, e rete ogni umbriaia du per ancamò che liga la barca con della fuschia, sgrafigna il cipresso, un lungia zigzag, liga un toc e la trezza rubata ai cavi de ogni alba, ai cavi de ogni aurora, le bonghe de spa e il garbui del gomitul che ghetin del ventro qual riva la noce. E quanto impare avesse il merlu e a disegnare con tel becchin del pra, dietro e rete il tempo il bersaglio con la zampa che la sgarla, con l'ala che la va. Sculta il cancel della darsena antica che canta con l'acqua che bagna il suo gam. L'onda la ruza, la pica, la lingua, ma la darsena la sa che la commenga mai all'ac. Risa denes, erba de buffalora, sabbia de fuentes e un tron de culmenac. Gula, gula, gula fina tresenda, gula sendo al cavagna e al pian del divan. E quante veda rete un fantasma, de feia de urtiga, de rugine melma, impara il sospir tra la riva e la prona, impara il disegno e la riga del sas, trova la piuma che ha perduto la puiana, perché lagga dentro il sangue del tramont, e su lassa in giri penel incendia, ma con questa piuma ti può desmuzza. E quante impare da vespe pistrel, gula senza schema, curva senza cœur, te pluerete tragiti impossibili del viaggio che te fe senza me miancampas. Punti all'incrusa, sol disco dell'una, tra i ram di ulive, il glicin che dunda, pluerete finalmente quella sbrunza che preveni fei nel fiasco di ogni vento. Risa denes, erba de buffalo, sabbia de fuentes e un tron de culmenac. Gula, gula, gula fina tresenda, gula sembra al cavagna e al pian del divan.
E do il benvenuto agli esperti dell'Ora della Terra. Dunque, buongiorno Tiziano Pedrinis, buona domenica.
Buongiorno, buongiorno a tutti e buona domenica.
Buongiorno anche a Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti.
E ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno ascoltatori.
A distanza di qualche mese però oggi sono tornati a trovarci anche gli amici degli Olivi. Do il benvenuto nell'Ora della Terra a Claudio Premoli, segretario dell'associazione Amici dell'Olivo, e a Gian Domenico Borelli, ingegnere agronomo e membro di Comitato. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Gian Domenico.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, avrete capito, parleremo di giardinaggio, di orticoltura, frutticoltura, ma parleremo anche della situazione generale, dello stato generale degli uliveti nel Canton Ticino. Iniziamo magari col dire quanti sono questi ulivi in Ticino. 3.000, 4.000 piante, un censimento preciso non c'è, non esiste, Claudio?
No, un censimento non esiste, però da un censimento nostro interno nell'associazione tra i soci e le informazioni che abbiamo, stimiamo che arriviamo tra le 4 e le 5.000 piante.
Tra l'altro, associazione Amici dell'Olivo, diciamo subito che non bisogna per forza avere tanti olivi in giardino per entrare a far parte della vostra famiglia, una famiglia che ha raggiunto ormai 130 soci, quindi una grande famiglia che fa tante attività insieme, ma appunto non bisogna avere per forza un giardino enorme, una grande superficie, tanti alberi, basta anche solo un mini olivo.
Sì, esatto, basta un mini olivo anche sul tavolo del giardino. Oppure anche nessun olivo.
Ci sono
diversi soci che non hanno nessuna pianta di olivo, però si aggregano alla nostra associazione perché piace conoscere altre persone, piace l'attività, piace trovarsi.
Supportano la causa, insomma.
Esatto.
anche perché tante sono le attività che proponete, tra l'altro sono sempre molte. Avete fatto una serata di assaggio poco fa a Bre, una serata di degustazione che un po' è una cena, ne farete altre, sono previste delle gite, c'è quella sul Lago di Garda che farete il 30 di settembre, poi leggevo di una serata sull'aceto balsamico entro fine anno, quindi tante attività. E non bisogna per forza essere dei conoscitori, degli esperti di olivi, di sicuro non bisogna essere esperti come Gian Domenico Borelli, che è ingegnere agronomo. E con Gian Domenico io parlerei subito della situazione dell'olivo, perché la mosca dell'olivo ha creato non pochi disagi. Come procede, com'è la situazione?
Ma quest'anno, diciamo, la situazione per quanto riguarda la mosca è ancora relativamente tranquilla, nel senso che l'andamento stagionale molto caldo ha un po' bloccato la riproduzione della mosca, per cui c'è stata una prima generazione a luglio che però non ha attaccato molte olive per via della dimensione ancora limitata delle olive. Ha colpito soprattutto le olive da tavola, mentre per quanto riguarda l'oliva da olio siamo ancora relativamente tranquilli e secondo me dobbiamo un po' aspettare i prossimi temporali per vedere un po' come va la situazione e per eventualmente intervenire per la difesa.
Ecco, ma chi è questa mosca?
E la mosca praticamente è un dittero, è una specie di piccola mosca alla dimensione di circa metà della mosca domestica, lunghezza intorno ai 5 mm, un'apertura alare di circa un centimetro. E praticamente questa mosca cosa fa? Nel momento in cui l'oliva diventa recettiva, cioè quando c'è l'indurimento del nocciolo, inizia a deporre le uova all'interno dell'oliva, dall'uovo nasce la larva che poi si nutre della polpa. Terminata, diciamo così, la maturazione della larva, fa una pupa, cioè si fa una specie di bozzolo all'interno dell'oliva, preparando anche il foro d'uscita, dopodiché sfarfalla, cioè se ne va, vola via come insetto adulto e va a fare un'altra generazione. Il fatto è che la mosca è molto legata all'andamento stagionale, quindi soprattutto alle temperature, per cui è molto favorita da temperature che vanno dai 20 ai 30 gradi, mentre a temperature superiori può anche andare in diapausa, cioè può anche, come è successo anche, diciamo così, quest'anno, può anche non riprodursi in quel periodo di temperature anche superiori ai 33-34 gradi e per andare poi a ovideporre magari verso la fine dell'estate con le prime piogge e le temperature più favorevoli.
Allora, se non erro, si comporta un po' come la drosofila, che con temperature molto alte si quieta, si ferma proprio nella riproduzione.
Sì, ha un comportamento per certi versi che può essere definito simile a quello della drosofila. Infatti è anche favorito come la drosofila dall'umidità, dal caldo umido, mentre un caldo secco può anche, diciamo così, bloccare lo sviluppo dell'uovo all'interno dell'oliva.
Ecco, per quanto riguarda i trattamenti, io so che ci sono delle trappole, funzionano?
Ecco, diciamo così, i trattamenti possiamo a grandi linee dividerli in due gruppi. I trattamenti preventivi, che sono adulticidi, cioè che vanno a intervenire sulla popolazione adulta abbassando appunto la popolazione, il numero degli insetti adulti, ed i trattamenti cosiddetti curativi, che si fanno quando c'è già l'ovodeposizione. Praticamente gli interventi adulticidi, cioè sull'insetto adulto, vanno fatti preventivamente, quindi partendo già dall'inizio dell'estate in modo da abbassare la popolazione adulta, mentre i trattamenti curativi si fanno previo monitoraggio, cioè si mettono delle trappole per vedere la presenza della mosca, e quando si riscontra la presenza soprattutto di femmine che depongono l'ovo, poi verificato a livello proprio dell'oliva, dove si vanno a verificare le punture fertili, cioè presenza dell'uovo su una soglia superiore a un 8-10%, cioè si prendono per caso, diciamo così, un centinaio di olive, se almeno un 8-10 olive presentano l'uovo o la larva appena sviluppata all'interno dell'oliva, si va a intervenire con dei trattamenti di tipo curativo, cioè degli insetticidi che devitalizzano l'uovo e la larva.
Dunque, i trattamenti che sono stati fatti fino adesso, quelli proprio ufficiali, quali sono?
Ufficiali cosa?
Ufficiali intendo bollettino, quindi alla mano, come si interviene se si ha in giardino un albero di olive?
Ecco, diciamo così, se si ha in giardino un albero d'olivo si può magari intervenire preventivamente con le trappole, come diceva lei, che si possono utilizzare, però tendenzialmente quando c'è l'attacco si deve intervenire con dei trattamenti curativi usando dei prodotti appunto tipo il Perfection, che è un prodotto omologato per il trattamento curativo.
Ma sono trattamenti anche biologici?
Ecco, il Perfection ha come principio attivo il dimetuato, non è un prodotto biologico. I prodotti biologici si può andare sul Naturalis, che è un prodotto a base di un fungo che è un parassita, diciamo così, della mosca, e ha anche un certo effetto repellente. Però purtroppo ha un'attività limitata, cioè quando c'è una forte infestazione non è molto attivo, diciamo.
Diciamo che apriamo le nostre linee telefoniche e sfruttiamo la presenza di Gian Domenico Borelli e di Claudio Premoli per lasciarvi l'opportunità di fare le vostre domande anche sull'olivo. Dunque 0848 0307 07, un disco e torniamo a parlare di olivi, ma non solo. 0848 030707, il numero per intervenire in diretta, per chiamarci, per chiamare l'Ora della Terra e parlare con gli esperti. Certo, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis sono già in studio con noi, pronti a rispondere alle vostre tante domande. Ma abbiamo iniziato parlando degli olivi della Svizzera italiana e vogliamo continuare a parlare di questi alberi e sfruttare la presenza di Gian Domenico Borelli, ingegnere agronomo specializzato, membro di comitato dell'Associazione Amici dell'Olivo. E quindi vediamo se anche voi avete qualche suggestione, qualche domanda per lui. Raffaella, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno, grazie. Il mio problema non riguarda l'olivo, non so se posso esporlo ugualmente.
Ma certo.
Ecco, mi hanno regalato una pianta di ibisco e all'inizio era molto bella, fioriva e tutto, poi ha fatto delle macchie gialle e ora ha anche delle buche, anche bucate, le foglie bucate, e i boccioli non fioriscono, cadono prima ancora di fiorire.
Buongiorno Raffaella.
Sì, buongiorno, vorrei un consiglio perché è una pianta bellissima, però non lo so, io dal vaso l'ho messa, diciamo, nel terreno, ma non va bene.
Le posso chiedere, Raffaella, se è un ibisco di quelli nostri, dunque Syriacus, o invece se invece è l'ibiscus rosa sinensis, che è quello col fiore grande?
Ecco, io non sono un'esperta in questo senso. Me l'hanno regalata e perché la persona che l'ha nel giardino fiorisce molto bene, molto bella. Io sono rimasta incantata dal suo ibisco e lei mi ha regalato uno, ma non so, diciamo, questi particolari non li conosco.
La foglia è un verde chiaro o un verde scuro e lucida?
È verde scuro.
Verde scuro, lucida. Ok, allora probabilmente sì. È un rosa sinensis.
Ecco.
Allora, senza foto, così dai buchi, probabilmente potrebbe trattarsi di un bruco che mangia le foglie, e il fatto che non faccia boccioli è possibile che sia dovuto o a uno stress idrico delle radici, magari bagnato troppo o bagnato troppo poco, potrebbe essere anche il gran caldo, ma difficilmente il rosa sinensis soffre le temperature così calde perché è abituato a temperature abbastanza alte. È vero che comunque sopra i 30 gradi quasi tutte le piante si fermano. Io le consiglierei di controllare bene l'umidità della sua pianta. È una pianta,
l'umidità?
Sì, del vaso,
Sì.
Dunque non lasciarla mai troppo bagnata e assolutamente mai lasciare acqua nel sottovaso, dunque si deve asciugare prima di
mettere.
Ma io
l'ho messa in terreno, l'avevo nel vaso, ma ora l'ho messo nel giardino, l'ho trapiantata nella terra, diciamo.
È in una situazione di sole o di ombra?
Non è né troppo sole né in ombra, mi sembrava il punto giusto perché non è molto esposta al sole, però non è nemmeno all'ombra.
Quante
è un
ore?
Posto che...
Quante ore
mi
di sole prende?
Ideale.
Quante ore di sole prende?
Ma non glielo so dire, ma sicuramente non è esposta molto al sole. Ora non ho calcolato le ore, però è un posto un po' riparato, perché ha una pianta dietro, un susino che la protegge, e poi ci sono altre rose, piante di rose che vanno molto bene in quella parte lì.
Allora, calcoli che un ibisco rosa sinensis deve avere almeno 5-6 ore di sole. Dunque questo
il
lo
sole.
Può calcolare, sole diretto sulla foglia.
Sì.
È possibile che se il sole magari prima non ce l'aveva, magari le foglie si bruciano. La stessa cosa vale anche per l'ibisco rosa sinensis. Io le consiglio di controllare, di monitorare un attimino che la pianta con questo gran caldo rimanga abbastanza bagnata, perché se la mette in piena terra è possibile che si asciuga abbastanza rapidamente. E poi non dia del concime azotato adesso quando finirà il caldo, casomai concimi aspetti sempre a settembre a darlo, ma piuttosto le dia del fosforo e del potassio. E se riesce a inviarci delle foto, forse riusciamo anche del ferro. Se riesce a inviarci delle foto, forse riusciamo a dare dei consigli un po' più mirati su quello che sono i danni.
E io non so, cioè l'indirizzo magari lo chiedo successivamente.
L'indirizzo glielo dà Lara.
Ce le mandi via mail, Raffaella.
Sì.
Ora della Terra @rsi.ch, così Alfredo Baratella avrà sicuramente qualche risposta in più.
Ho capito. Va benissimo allora.
Grazie, buongiorno Raffaella.
Grazie a loro, buongiorno.
A presto. Maria, benvenuta nell'ora della terra.
Buongiorno a voi tutti e grazie dei vostri consigli. Io non ho nulla di cui chiedere riguardo all'olivo, però ho un limone in vaso che ha 3 anni e quando sono tornata dalle vacanze mi sono accorta che nelle pagine inferiori erano piene di una specie di muffa bianca con dei grumi e poi tutte le formiche che andavano avanti e indietro. Ieri mi sono decisa a cambiare di posto, l'ho messa in pieno sole nel terrazzo e ho staccato e buttato tutte le foglie rovinate. Le altre che erano appena appena intaccate le ho pulite con uno straccio umido e ho fatto in modo di pulire anche tutti i fusti, togliendo tutto il bordo bianco che si era fatto attorno al vaso, e le formiche sono scomparse. E adesso ho dato da bere ieri, avevano già quel concime in granuli che mi aveva dato un mio amico giardiniere, ed ora mi sembra che stia meglio, però sono passate solo poche ore, una notte, insomma. Che cosa posso fare?
Allora, lei ha già fatto, secondo me, tutto quello che si poteva fare. Il parassita sul limone è una cucciniglia. Il fatto che ci sono le formiche è che la cucciniglia succhia la linfa, nella linfa per lei c'è troppo zucchero e lo espelle. Le formiche vanno a leccare questo zucchero perché si alimentano di questo, per loro le cucciniglie o gli afidi sono un po' come per noi le mucche, dunque li curano, li allevano, li trasportano e li difendono.
Mi viene in mente la fiaba di Andersen.
Ecco, e se lei...
le formiche che vanno a succhiare i verdini.
Eh sì, ma quelli sono gli afidi.
Esatto.
Dunque andrò a rivederla perché magari può essere una buona ispirazione.
È bellissima.
Lei, togliendo le foglie con le cucciniglie, ha tolto il loro sostentamento, per cui le formiche non vengono più.
Ecco.
La tenga controllata, eventualmente può fare delle erorazioni con dell'olio di paraffina. Io aspetterei magari settembre, adesso penso che non deve più fare niente, quello che c'era l'ha fatto,
ha
fatto una lotta meccanica.
Sì. L'ho esposta di più al sole.
Ma
perché
questo...
ha sui frutti che devono maturare.
Sì, lei ha concimato, bagni e vedrà che tutto andrà a posto.
La ringrazio.
Prego, buona giornata.
Allora, a settembre olio di paraffina?
Sì, quando...
E come si dà?
Lo mette... Lo deve diluire lei, lo compra in un negozio di giardinaggio,
sì.
E può utilizzare semplicemente una bottiglia, quegli erroratori che si usano per pulire i vetri.
Ah sì,
ecco,
se
una
no,
cosa di questo
quello
tipo,
per cacciare via i cosi, i colombi,
sì,
del terreno.
Esatto, e poi irrora la pianta con questo, lo deve diluire nell'acqua.
Ecco, va diluito.
Sì, va
in
certo.
In che proporzione ci sono le proporzioni?
C'è scritto sulla confezione.
Grazie, con chi ho parlato?
Daniele.
Grazie Daniele.
Buona giornata.
Buongiorno, arrivederci Maria, grazie. Antonio, benvenuto.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io ho tre olivi, di cui uno è che è stato trasportato anni fa ed è allo stato naturale, quindi sarà alto 5-6 metri. L'altro è quello classico che si comprano adesso dai giardinieri, che è basso, però nessuno dei due o tre, fioriscono, si vedono delle specie di fiorellini tantissimi, però di olive non se ne vedono più. Mentre il primo, quando era stato trasportato, che adesso è allo stato naturale, il primo anno ha fatto diversa frutta. Adesso non fa più niente, da diverso tempo. Ma c'è una spiegazione, specialmente a tutte quelle specie di infiorescenze che ci sono, ma non si trasformano in olive.
Allora la faccio parlare con Gian Domenico Borelli, ingegnere agronomo.
Sì.
Buongiorno signor Antonio.
Sì, buongiorno.
Allora, praticamente mi spieghi, la pianta fiorisce però non ha frutti, da
sì,
quanto ho capito.
Sì.
Ecco, praticamente lì possono essere diversi le motivazioni. Prima di tutto bisogna sapere che la maggior parte delle varietà di olivo sono autosterili, cioè non si possono impollinare da sole, ma hanno bisogno di un'altra varietà che lo impollini. Potrebbe darsi che queste varietà siano autosterili e tra di loro non siano compatibili per quanto riguarda l'impollinazione, per cui non c'è un'impollinazione adeguata. Oppure potrebbe anche darsi che si verifichino dei problemi a livello della fioritura e ci sono, diciamo così, c'è una, una fecondazione anomala che dà luogo a quelle che diceva lei, che sembrano delle piccole olivette che permangono anche durante la stagione estiva senza svilupparsi, senza poi trasformarsi in oliva vera e propria. Ecco, per cui io le consiglierei prima di tutto di fare anche una difesa fitosanitaria adeguata. Lei fa qualche trattamento su queste?
Ma uso il verderame.
Ecco, quello va già bene, ecco, perché tante volte c'è anche una problematica legata appunto ai funghi che non impediscono una fecondazione.
No, la pianta in se stessa è bella.
Allora può darsi che lì ci sia un problema di fecondazione, per cui le consiglierei, se ha lo spazio, di mettere una pianta impollinatrice, che potrebbe essere ad esempio un pendolino, una varietà che si chiama pendolino, che le fa da impollinatrice di quelle varietà che lei ha presenti, che probabilmente sono varietà autosterili.
Lei mi consiglia quello che è allo stato naturale, che è alto, molto alto, non riesco neanche più a innaffiarlo, e quello mi conviene lasciarlo stare così com'è o devo farlo potare?
No, le converrebbe potarlo cercando di aprirlo nella parte centrale e di modo che penetri la luce all'interno e ci sia anche un'illuminazione adeguata, perché anche quello è importante per la legagione, per la trasformazione del fiore in frutto.
Perché come dicevo, il primo anno dopo che è stato trasportato ha fatto diversi frutti, adesso sono 3-4 anni che non fa più niente.
E appunto può darsi che magari quando è stato portato magari lei l'ha portato già diciamo così, in che
sì.
Periodo l'aveva trapiantato?
In autunno.
Periodo autunnale. Può darsi che in quell'annata magari la pianta era ancora tendenzialmente sana e poi magari ha avuto delle problematiche che l'hanno poi portata a non produrre. Però io le consiglierei comunque di mettere l'impollinatore e stare un po' a vedere cosa succede prima di tutto.
L'impollinatore può essere una pianta piccola, no?
Sì.
Però poi non ho più spazio.
Antonio,
sì?
D'altronde qui le soluzioni sono ben poche. Io però le chiedo cortesemente di lasciare spazio anche agli altri ascoltatori, sì, perché sono davvero tanti e abbiamo poco tempo.
Niente.
Grazie, okay, Antonio.
Un saluto,
grazie.
Signor Antonio. Salve.
Buongiorno.
Buongiorno.
Carmelo, benvenuto.
Buongiorno, grazie. Il mio problema è quasi uguale anche alla signora di prima, con il limone. C'è un alberello di limone alto 1 metro, c'è una bella vegetazione, bellissimo da vedere, però ha delle macchie che vanno dal giallo cromo alla ruggine, color ruggine. Cosa può essere? Cosa posso fare?
Guardi, adesso così su due piedi non glielo so dire. Lei riesce a mandarci una fotografia?
Posso provare.
Ecco, io la ringrazio perché adesso così su due piedi non le so rispondere. Se vedo le fotografie sicuramente qualcosa mi viene in mente.
Sono
e se mai ho anche la possibilità di guardare la mia letteratura.
D'accordo, e comunque sono delle macchioline gialle in diverse foglie che poi praticamente diventano quasi color ruggine.
Perché la ruggine sul limone non ne ho mai sentita parlare, dunque la cosa mi non riesco a capire. Le macchie seccano man mano che diventano grandi?
Ecco. Sicuramente sarà questo qua il problema, però inizialmente le macchie sono già gialli chiari, un giallo cromo praticamente.
Sì, lei non è che ha cambiato la posizione al limone, l'ha portato in pieno sole di colpo?
Devo dire che un certo momento c'era un cattivo tempo, l'abbiamo messo nella piscina dove c'era l'abri la piscina e praticamente lì c'era troppo caldo.
Mm-hmm.
Può anche darsi che sia partito da lì, perché abbiamo messo troppo acqua all'inizio perché è nuovo, l'abbiamo cambiato da un paio di mesi.
Mi dica una cosa però, questa suffusione dorata è su tutta la foglia, non una macchia?
No, solo delle macchie. Non ho
proprio
solo
delle macchie precise.
2-3 centimetri, 1 centimetro, ci sono diverse.
No, allora, io sono più del parere che sia un fungo, perché Alfredo mi dice ma prova magari a essere ragnetto rosso e questo dà questa sensazione di doratura. e le foglie si raggrinziscono e diventano giallastre.
No, le foglie sono normali. Se okay.
Allora,
normale,
secondo me è un fungo. Se lei riesce a mandarmi una fotografia, sicuramente riusciamo a essere più chiari.
Cercherò di farlo. D'accordo.
Grazie mille e buona domenica.
Altrettanto grazie.
Grazie, buongiorno. Ora della terra @rsi.ch è l'indirizzo mail della trasmissione, alla quale state mandando davvero tante email. E noi cerchiamo sempre di rispondervi durante tutta la settimana. Francesca, benvenuta.
Sì, buongiorno. Allora, io ho tre teschi stati torturati e anche i peri dalle cimici. Quest'anno ho dovuto buttare tutta la frutta, quindi per l'anno prossimo cosa si può sperare? Dopo, un'altra domanda, ho trovato un piccolo fico nato da solo. Posso come capire se questo produrrà frutta o se sarà semplicemente un fico che non dà niente?
Mm-hmm.
E un'altra domanda, a me piace il mais dolce, l'ho seminato con semi comperati 3 anni fa. Poi ho fatto io i semi dei mais che avevo colto, però mi sembra che il mais si sfalza, non è più morbido come si può mangiare il mais dolce, è possibile? Ecco, queste sono le mie domande. Comunque delle cimici sono veramente disperata.
Allora,
dobbiamo essere molto brevi perché sono tante le persone in ascolto che attendono il loro turno. Grazie.
Allora, per la cimice la cosa migliore per il momento è classico padellino con dentro acqua e sapone e lei gliele fa cadere dentro. Appena si avvicina col dito loro si buttano perché è un loro sistema per sfuggire e lei le raccoglie col padellino. Con acqua e sapone non sanno più nuotare e affogano.
Sì, ma cadono giù da sole o...
Lei deve avvicinarsi col dito, poi loro per reazione si lasciano cadere per poter sfuggire.
Sì,
è una loro
ormai
strategia.
Quest'anno la frutta ho dovuto buttarla tutta.
Sì, però quelle cimici che lei lascerà quest'anno ci saranno l'anno prossimo.
Anche
per
l'anno
cui
prossimo,
si prenda un po' il tempo. Io lo faccio sulla mia pianta di agrume e ogni giorno ne prendo almeno una decina.
Sì,
funziona. Per quello che riguarda il fico, purtroppo è troppo piccolo. Io sinceramente eviterei di tenerlo come se lei lo usa come pianta ornamentale così va benissimo. Altrimenti se vuole i frutti io le consiglio di comprarne uno fatto da Talea perché questo può essere un coprifico e non avrà fruttificazione. Per il mais l'epatto tiziano, che lì siamo un po' nel suo campo.
Ecco, per il mais la spiegazione è molto veloce. Praticamente tutte le varietà di mais dolce sono degli ibridi, quindi prendendo i semi da un ibrido non avremo mai come successione una pianta uguale alla pianta madre, quindi bisogna comprare tutti gli anni nuovi semi. Non è come il mais da polenta che può essere moltiplicato direttamente.
Infatti, così. Grazie mille.
Prego, buona giornata.
A presto, buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Calogero, benvenuto.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, volevo fare una piccola domanda. Ho delle zucche rampicante di ornamento. La mia domanda è questa: sono commestibili oppure no?
Ma in pratica tutte le zucche sono commestibili. Dopo la qualità gustativa varia da una varietà all'altra e sicuramente non sono state coltivate per il gusto, quindi per essere consumate come ortaggio, ma unicamente a scopo decorativo. Però comunque può mangiare
decorativo, ma visto che sono così belle che pesano più di mezzo chilo l'uno, pensavo magari di raccoglierne qualcuna.
Sì, può provare.
Posso provare.
Può provare e mi dirà se sono buone, perché naturalmente il gusto cambia da varietà a varietà.
Bene,
comunque poi, a livello di tossicità non ce n'è.
Ok. Poi c'ho una pianta di limone che quest'anno ha fatto una fioritura enorme. Sono cadute tanti fiori, scusi. Però ne sono rimaste almeno 15 di limone. E la pianta è bella, non è malata.
Sì, il fatto che ci sia un'ottima fioritura e poi alla fine restano pochi limoni, però è una pianta in vaso per cui 15 sono già un buon numero.
Ecco.
Normalmente questo sono sempre un fattore molto legato all'irrigazione. Essendo una pianta in vaso è molto suscettibile agli sbalzi idrici, per cui l'anno prossimo
io la bagno una volta alla settimana.
Ecco, e può essere troppo, può essere troppo poco, perché se abbiamo 2 giorni di fern una volta a settimana è troppo poco.
Va bene.
È una pianta subtropicale, ha bisogno di essere bagnata e ha bisogno di molta acqua, specialmente in fioritura.
Ok, La ringrazio e tanti
grazie mille
per
lei,
la trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno a lei, Calogero. Clara, benvenuta.
Sì, buongiorno, buongiorno. Senta, io desidero sapere per il rabarbaro. Adesso ha fatto su i gambi lunghi e così, ma adesso non ci deve più mangiare. Ma devo tagliarlo o lo lascio crescere così?
Pensa alle foglie o al fusto florale?
Tutto. No, i fiori io li ho già tagliati.
Ecco,
subito.
L'importante è togliere il fusto florale e le foglie le lascia semplicemente crescere perché sono necessarie per l'accumulo delle riserve per la produzione dell'anno prossimo. Se lei continua a tagliare le foglie, l'anno prossimo non avrà niente o poco.
No, io ho tagliato solo il fiore. Basta.
Ecco, il fiore deve essere tolto per il fatto che questo consuma energia alla pianta e quindi va a scapito della produzione dell'anno prossimo.
Sì. Grazie, molto prego. Gentile.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Grazie.
Tra poco spazio a Reto che è in linea con noi. Prima però io vorrei ricordare insieme a Claudio Premoli che a inizio novembre sarà possibile, ci sarà questa raccolta sperimentale di olive dei soci, degli amici dell'olivo, ma questa raccolta sperimentale è aperta a tutti. Giusto due parole per dire, Claudio, che chiunque avesse un olivo a casa e non se ne facesse nulla di queste poche olive, tra virgolette, che ci vengono regalate da questi alberi, può portarle a inizio novembre a voi.
Certamente. Faremo poi un'informazione più precisa. Comunque anche chi ha i suoi 254 grammi della sua piantina li può portare in un posto che decideremo, uno nel Mendrisiotto e uno nel Luganese, poi vedremo nel Sopraceneri. Comunque li può portare, noi faremo questo centro di raccolta e poi le porteremo noi al frantoio a fare tutto il lavoro che c'è dopo.
Comunque ne riparleremo e colgo l'occasione per ringraziarvi, per darvi appuntamento tra qualche mese dunque per parlare ancora di olive, di olio d'oliva e anche con Gian Domenico Borelli, insomma riprenderemo l'argomento grazie agli amici dell'olivo. Reto, lei è l'ultimo ascoltatore di oggi che interviene nell'Ora della Terra, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Abbiamo un minuto esatto.
Sì, non è lunga la mia domanda.
Ok, allora poi le rispondiamo fuori onda, ci dica tutto.
Allora, vorrei sapere per una clivia cosa fare, perché era una clivia che fioriva sempre e adesso ha delle foglie gialle e mi sembra che sta morendo.
L'ha invasata ultimamente la clivia?
No.
È sempre rimasta nello stesso vaso?
No, l'ho cambiata, però sono già 2-3 anni. Mm-hmm.
Allora, bisogna controllare innanzitutto se ci sono dei parassiti, spesso la clivia viene attaccata dalle cocciniglie, in questo caso bisogna fare un trattamento, se ne accorge perché le foglie cominciano ad appiccicare e bisogna controllare che se ha cambiato vaso sia abbastanza asciutta.
Reto, lei rimanga in linea che Alfredo Baratella adesso tra un attimo riprende la vostra telefonata e le dà altri consigli. Io devo salutare tutti, ringrazio gli esperti dell'Ora della Terra, ringrazio gli amici dell'Olivo, ringrazio tutti voi che intervenite in tanti, alla signora Clelia Di Sessi e ad Armando Di Agra risponderemo via lettera durante la settimana. L'appuntamento con l'Ora della Terra è domenica prossima, saremo a Saint-Léger per il Marché Concours e ci sarà una puntata registrata appositamente dedicata ai cavalli. Dalla Ramontagna è tutto, alla prossima settimana.